11.35, questa è Controradio, inizia la conduzione del mattino, della domenica, sarete con me, sono Jimmy Tranquillo, fino alle ore 13, e durante questa conduzione ci sono diverse rubriche. Ora, volevo informarvi che se andate sulla nostra pagina Facebook ci sono delle immagini che sono propedeutiche alle rubriche. E quindi, se volete seguire quello di cui parleremo, potete andare su Facebook, Controradio Firenze è la nostra pagina, e da lì vedrete, ci sono delle foto dedicate al meteo, dedicate all'opera d'arte della settimana, ma anche a stargazing, quindi potrete seguire meglio, avrete un supporto visivo. Il primo collegamento sarà con il Lama, quindi mando un brano e chiamo subito quelli del Lama per fare il punto, anzi per anticipare quelle che saranno le tendenze meteo della prossima settimana.
She's the queen, and he's the one whose neck is in the guillotine. And he said, I'm a match, she can't see. You know she gonna burn down everything. She lost it in her past time, and I've been burned for the last time. She needs a drink, so she starts shaking. Put a victim till his heart starts breaking. No real tears, cause she don't mean it. This landscape used to be so scenic. And he can make it out if he can dream it. Rising up from the ash, he's a phoenix. I'm a match, she can't see. You know she gonna burn down everything. She lost this in a pastime. And I've been burned for the last time.
Buongiorno Daniele Grifoni dell'Amma.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto volevo un attimo, Daniele, ricorda ai nostri ascoltatori che se vogliono dare un'occhiata alla carta delle isobare sulla nostra pagina Facebook, uno degli ultimi post, ci sono le foto che sono propedeutiche a questa conduzione. La prima foto è proprio una carta delle isobare di oggi, 9-2 alle 12 UTC. Buongiorno Daniele. Allora, facciamo un po' quali che sono le tendenze della settimana. Partiamo naturalmente dalla giornata di oggi.
Sì, nella giornata di oggi possiamo vedere appunto dalla carta delle isobare, ora appunto per chi la potrà vedere, che è presente un'area depressionaria sul basso Tirreno, e questa mantiene ancora attive condizioni di tempo instabile attualmente soprattutto sulle zone meridionali e in parte ancora sui versanti tirrenici e anche sulle parti, diciamo, delle zone settentrionali, parte orientale. Questa situazione è destinata a subire una temporanea attenuazione, o perlomeno quest'area di bassa pressione tenderà a colmarsi nella giornata di domani. Infatti è previsto un temporaneo aumento della pressione su gran parte appunto dei mari ad ovest della penisola italiana, e questo conferma la tendenza a un miglioramento per la giornata di domani. Quindi già oggi avremo un miglioramento, ma tuttavia saranno ancora possibili delle precipitazioni a carattere sparso. Domani qualche pioggia non si può ancora escludere sulle zone settentrionali della regione, soprattutto nella seconda parte della giornata, ma altrove, diciamo, non sono previste precipitazioni. Si tratta però di una pausa temporanea, perché poi nella giornata di martedì è previsto un nuovo peggioramento che porterà delle piogge generalmente deboli sulle zone settentrionali, ma anche su quelle centrali della regione. Ecco, premetto che tutta la prossima settimana vedrà come nota prevalente l'instabilità. Avremo una serie, diciamo, di svariate perturbazioni o comunque linee di instabilità che porteranno pioggia sulla nostra regione. Quindi martedì possibili piogge sulle zone centro-settentrionali, mercoledì le precipitazioni potranno essere localmente a carattere anche di rovescio temporale, potranno interessare un po' tutta la regione, ma con qualche temporale un po' più intenso sull'arcipelago e sulla costa.
C'è una differenza, no, fra la perturbazione che ci sta interessando ora, è una di quelle che voi dell'AMA chiamate cutoff, se non sbaglio, perché è rimasta lì a girare sul basso Tirreno, è un po' tagliata fuori da quello che invece la teoria, la processione delle perturbazioni che arrivano dal nord-ovest, le perturbazioni atlantiche. C'è questa differenza, Daniele?
Allora, diciamo che sì, attualmente il cutoff lo possiamo vedere abbastanza chiaramente sulle regioni meridionali italiane. Anche le precipitazioni che si sono verificate ieri da noi erano principalmente legate ad un flusso di scirocco che determinava appunto la formazione di linee di convergenza proprio sulle nostre zone meridionali della regione, sulle zone costiere dove si sono verificate le precipitazioni più costanti. Sì, diciamo, non sono vere e proprie perturbazioni quelle che transiteranno anche nei prossimi giorni, ma si tratta, diciamo, di linee di instabilità che sono inserite in questo flusso di correnti meridionale a tratti un po' più occidentale. Quindi non si possono chiamare vere e proprie perturbazioni, si tratta di questa instabilità diffusa che, come dicevo, tenderà a persistere un po' per tutta la settimana.
Poi ho una domanda personale, Daniele. Quest'area di bassa pressione, la chiamano Lenny, questa è una curiosità, però i millibar sono parecchio alti, sono 10-25 millibar, cioè non è un po' alto per essere un'area di bassa pressione? Qui puoi forse spiegare perché è bassa pressione, pur essendo alta?
Allora, la bassa pressione, in questo caso si parla di area di bassa pressione relativa, ovvero la pressione è più bassa rispetto a tutte le zone che sono presenti all'intorno, no? In questo caso si parla di area di bassa pressione relativa, ovvero è un'area dove comunque la circolazione è di tipo ciclonico, semplicemente per il fatto che è vero che da un punto di vista dei mille, perché la vera e propria bassa pressione dovrebbe essere, diciamo, una linea di confine fra alta e bassa pressione dovrebbe essere intorno a 1013, no? Sì. 1013 è una pressione normale, al di sopra e al di sotto si parla di alta oppure bassa pressione. In questo caso, essendo questo vortice depressionario molto blando, però con caratteristiche cicloniche da un punto di vista di rotazione, si definisce area di bassa pressione relativa perché comunque circondata da tutta un'area di alta pressione.
Grazie Daniele, grazie davvero per questa spiegazione, spero che anche i nostri ascoltatori abbiano apprezzato. Bene, grazie allora per questa e questa chiacchierata domenicale. Naturalmente ci sentiamo domani mattina con il Lamma, come al solito, per le previsioni giornaliere. Buona giornata e buon lavoro, Daniele.
Grazie a voi.
But I will win, yeah. Lost some lovers, fellow travelers, yeah. Leave me sad and hollow.
Arriva una domanda dal nostro ascoltatore sull'interruzione della fornitura di energia elettrica in zona Scandicci Centro. Al momento non ho questa informazione. Il nostro ascoltatore dice anche in rete non trovo niente. Vediamo un po', questo era il nostro ascoltatore Nicola, vediamo un po' se qualcuno all'ascolto avesse informazioni su questa interruzione. Il numero è 342-8104-111. Un'occhiata ai quotidiani locali, naturalmente in primo titolo troverete è questo del femminicidio, una notizia che abbiamo dato purtroppo nella giornata di ieri, quindi il femminicidio alla Rufina, dove un uomo di 37 anni ha ucciso la compagna a coltellate e poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone dal secondo piano ed è attualmente in ospedale. E poi però interessante è il fatto che da oggi ritorna il Carnevale di Viareggio. Viareggio è la satira, oggi il Carnevale di Viareggio. Poi c'è una giunta congiunta fra la città di Firenze e la città di Bologna a Palazzo Vecchio, una giunta congiunta bellissimo, non solo un gioco di parole ma un incontro tra la sindaca di Firenze Sara Funaro e il collega di Bologna Matteo Lepore. Entrambi democratici e quindi giovedì mattina a Palazzo Vecchio. Diamo un'occhiata anche alla Nazione, vabbè, il Fatto di Cronaca naturalmente titolo importante con foto notizia, però quello che è interessante è questo, il titolo è Studentati, i posti bastano per la metà. Ora bisogna stare attenti, quando si parla di studentato, almeno la distinzione che fa la Nazione, sono quelli gestiti dal pubblico, non sono quelli gestiti dal privato che vengono chiamati student hotel. Allora, residenze studentesche, 3.000 candidature per 1.700 disponibilità. Chi non entra subito in graduatoria può chiedere il bonus affitto per un anno. Quindi questa è la situazione già conoscevamo in parte, però adesso abbiamo i dati, 1.700 posti disponibili, più di 3.000 sono invece le richieste per entrare in uno studentato. È tutto per il momento, un po' di musica e poi fra un po' avremo la seconda rubrica che è Stargazing, in cui andremo ad esaminare quelli che sono i fenomeni della volta celeste della settimana. I can see. Dal Corriere Fiorentino prendo questo articolo che parla di come in Toscana ci sia un boom degli agriturismo. Questo boom, la conseguenza è che l'agricoltura vera se ne va. Vediamo un po', Toscana, prima in Italia con 5 strutture ogni 20 km quadrati, le coltivazioni crollano. Poi andiamo un po' nel corpo dell'articolo, quasi 6.000 agriturismi, uno ogni 20 km quadrati, fanno della Toscana la prima regione d'Italia nel settore. Dei 10 comuni con oltre 100 strutture, 5 sono toscani. Quello che succede è che diminuiscono le coltivazioni. Questo è un virgolettato di Renzo Fioroni di San Gimignano, che dice: non è che il contadino ha voluto per forza fare l'albergatore, se guadagnava bene con il grano si godeva i campi senza mettersi gente in casa. Ma non è così, e infatti le aziende agricole sono crollate. Anche questo bisogna tener conto. Rudy Canfield. Doyle, buongiorno ad Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio di Arcetri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, innanzitutto ricordo che se volete seguire quello che la professoressa dirà, potete andare sulla nostra pagina Facebook. Il primo post in questo momento c'è, cioè, una serie di fotografie, fra cui ci sono quelle dedicate appunto a quello di cui parleremo oggi, che è la costellazione, secondo me, la più importante, quella che è impossibile mancare, proprio lì, in your face, soprattutto quando esco di casa la mattina, è proprio lì, è Orion, Orione, così. Alessandra, buongiorno.
Sì, infatti, certo, io ancora non ne avevamo parlato e oggi secondo me è venuto il momento di rimediare, perché Orione non a caso secondo la mitologia classica era un gigante, perché è una delle costellazioni più grandi e più facilmente individuabili nel cielo invernale, no? Si vede tutto l'inverno, si vede molto bene per tutta la notte. Dovete guardare verso sud, quindi prendiamo nelle cartine che sono state caricate su Facebook, quella del cielo del sud, oggi le ho mandate per l'orario, diciamo, un po' più tardi, per le 8:30, quindi un po' dopo il tramonto, perché a quell'ora Orione si trova perfettamente a sud.
E è proprio nel centro della cartina, in questo momento. Se guardate a sud, ce l'avete proprio davanti al naso. Non potete sbagliare.
Esattamente. Esattamente, non si può sbagliare, perché poi se ci rivolgiamo verso l'orizzonte a sud, alto a 60 gradi, abbiamo detto tre palmi con l'abbraccio teso, c'è Giove a destra, la Luna a sinistra, a circa 60 gradi di altezza, quindi alti, e invece a metà strada, a 45 gradi, a metà strada tra l'orizzonte e lo zenith, il punto più alto sopra la nostra testa, c'è la cintura di Orione, che sono tre stelle abbastanza molto allineate, abbastanza brillanti e perfettamente in fila, un pochino oblique, diciamo che salgono da sinistra verso destra, luminose, e queste sono la cintura del gigante Orione. Dopo, sopra queste tre stelle perfettamente in fila, diciamo, queste è come se fossero al centro di un grande rettangolo, veramente un trapezio, formato da altre due stelle sopra la cintura e due simmetriche, diciamo, sotto. Quelle sopra rappresentano la spalla destra e la spalla sinistra del gigante, del cacciatore, mentre quelle sotto la cintura sono le ginocchia, le gambe del cacciatore. Quindi è un grande rettangolone, diciamo, con tre stelle perfettamente in fila.
Ecco, okay. Quelle tre stelle quasi perfettamente in fila hanno sempre avuto una grossa influenza sul genere umano. Si dice che, siccome quella più alta è un pochino fuori asse, si leggeva un articolo tempo fa che la disposizione delle piramidi di Giza è praticamente ricalca questa configurazione con l'ultima, con la stella più in alto, con la piramide più in alto, che è un pochino fuori asse.
Sì. Dicono, in realtà allora diciamo che le tre stelle della cintura di Orione sono visibili da tutto il mondo, perché si trovano esattamente sull'equatore celeste, che sarebbe, se allargo l'equatore della Terra fino ad arrivare alle stelle, diciamo, quindi questo significa che da qualunque punto della Terra, che io sia al circolo artico, antartico, all'equatore o nel mezzo, comunque quelle stelle lì le vedo. Quindi tutti i popoli le hanno viste e sono così luminose, così insomma particolari, anche tutte e tre in fila, che tutti le hanno guardate, ci hanno inventato storie, le hanno utilizzate. Tra l'altro, il sorgere e il levare delle stelle, siccome è stagionale, ok, e Orione in particolare si vede per tutto l'inverno, per esempio gli egizi lo hanno utilizzato per capire qual era il momento in cui stavano per arrivare le piene del Nilo, quando era il momento di seminare o di raccogliere, insomma, legate ovviamente alla ciclicità delle opere, insomma, dell'agricoltura, ma anche i Maya, insomma, tutti i popoli, no? Guardando le stelle, guardando il sorgere, il levare, calcolavano il tempo, il calendario, e quindi in questa maniera erano in grado di capire cose importanti poi per la vita quotidiana, diciamo così, no? Per la sussistenza, la sopravvivenza, e probabilmente anche la costruzione poi dei monumenti e delle opere d'arte, delle opere importanti, riflette questa l'importanza dell'osservazione del cielo, no?
Affascinante, molto affascinante.
Sì, anche secondo me. Le cose anche che in realtà vi volevo dire è che guardando quelle tre stelle lì si capisce, quando dicevo le settimane scorse che le costellazioni non esistono perché le stelle che sembrano vicine in effetti è un effetto prospettico, no? E sono molto lontano da noi, con quelle tre stelle lì si vede proprio bene, perché per esempio Anitak, la stella più bassa della cintura di Orione, se voi utilizzate per esempio Stellarium, il programma di cui vi avevo parlato, il software, vi dice la distanza se ci cliccate sopra la stella, e vi dice che Anitak, la stella più bassa, è 800 anni luce da noi, mentre quella centrale è a 2000 anni luce da noi, quindi ovviamente più del doppio della distanza, e quella sopra di nuovo è a circa 1000. Quindi chiaramente questo mi fa capire che queste stelle che sembrano essere appiccicate, no? Essere molto vicine, in realtà sono lontanissime. L'anno luce è una misura di distanza, lo devo dire, nonostante si chiami anno, no? Non di tempo, ed è una misura di distanza che usano gli astronomi per non, perché le misure di distanza in astronomia sono numeri enormi, allora invece di dire miliardi di milioni di miliardi, si usano unità di misura più grande, e in particolare è la distanza che percorre la luce in un anno, e la luce fa 300.000 chilometri al secondo, è la velocità più alta raggiungibile. Vuol dire che io dico sempre, se Milano-Firenze sono 300 chilometri, ecco, la luce la fa 1000 volte in un secondo, quindi va parecchio veloce, però per arrivare dalla stella centrale della cintura fino a noi ci mette 2000 anni, quindi comunque insomma sono oggetti.
Chissà cosa è successo nel frattempo in questi 2000 anni, chi lo sa?
Un pochino lo sappiamo in realtà, sì. E in quel caso lì direi che non è successo niente, perché anche lì quello che succede in astronomia succede su tempi scala molto molto più lunghi di quelli a cui siamo abituati noi. Però certo, a un certo punto, se siccome le stelle per esempio hanno tutte un'evoluzione, no? E a un certo punto qualche stella si spenge, smette di far luce, smette di produrre luce ed energia, e ecco, noi ce ne accorgiamo con un certo ritardo che dipende dal tempo impiegato.
Questa è
dalla luce per arrivare.
È forse la cosa più sconvolgente dell'universo, che ci fa capire come siamo completamente minuscoli, insignificanti.
Sì.
Guardando dall'altra parte dell'universo, proprio quando gli oggetti più lontani sono miliardi, cioè erano come erano miliardi di anni fa, chissà che cosa è successo nel frattempo.
No, ma in realtà questo poi alla fine è anche per gli astronomi un vantaggio, no? Perché fatto noi diciamo che i telescopi sono delle macchine del tempo, nel senso che ci permettono di guardare oggetti molto lontani, molto deboli, tipicamente molto molto lontani, vuol dire appunto che la luce è stata emessa molto molto tempo fa, e questo ci permette di capire com'era prima anche, no? In guardare indietro nel tempo, lontano nello spazio.
Dottoressa, grazie per questa bellissima puntata su Orione, Orion. Naturalmente diamo l'appuntamento alla prossima settimana, ricordiamo il numero WhatsApp 342-8104-111. Fra l'altro un nostro ascoltatore, ascoltatrice Laura, ci manda una foto probabilmente presa da una app, sì, è un'app, non è una foto, dove si vede Orione, ma si vedono anche 4 satelliti Starlink, perché le app ora identificano anche la posizione dei satelliti, quindi questo ci fa capire un po' la situazione lassù, no?
Sì, questo comincia a essere anche un problema per gli astronomi, magari una volta ve ne parlo, ma
È interessante, magari ne parliamo, danno noia questi satelliti, anche l'osservazione, no?
Sì, cominciano a essere fastidiosi, perché voi capite che se una foto di questo genere la fa un grande telescopio in Cile e riflettono luce, chiaramente questo danneggia l'osservazione di quel momento, e se cominciano a essercene tantissimi non è ovviamente comincia a essere un problema serio. parecchio serio, sì.
Parecchio serio. Grazie, sì. Grazie dottoressa, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie altrettanto. Buona domenica a tutti.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Contro Radio.
Up. I'm not the first to do it. Must feel go now. Your smile off the wall beige. I'm fixtures and fittings now. Call me out, but living under the floorboards. Ah, it's grabbed me round the neck with its long and slender claws. Ooh, don't leave me here, baby. Don't leave me completely. 'Cause I might not. Migration basement flat with window bars. Polly's outside. Spare me the gloaters and the pain.
E sono arrivati un po' di messaggi quando leggevamo i giornali quotidiani in particolar modo sono arrivati sugli agroturismi. Allora, trattori in superstrada, dice il nostro ascoltatore. Poi invece Corrado dice: comunque il vero agriturismo è quello del contadino. Per essere un'azienda agrituristica devi mantenere una parte della produzione, altrimenti è un B&B, non un agroturismo. Sì, però è una parte. E poi c'è anche Gianluca che ci informa anche che va tenuto comunque presente che l'introito dal turismo per gli agriturismi non può superare il 40% del totale, rimane un 60% di agri che dovrebbe essere garantito. Però si parla del 60%, non del 100%, quindi dal 100% che era una volta l'attività agricola al 60% c'è effettivamente un calo del 40%, quindi questi dati non fanno che confermare quello che l'articolo diceva, praticamente che c'è una riduzione delle colture, una riduzione delle colture del 40% non è certo trascurabile. Sono le 12.15, vi mando un altro brano prima di passare la prossima rubrica. È quella degli artisti di Firenze con la pianta della settimana.
Seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20.30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Se vuoi conoscere i viaggi organizzati dalla Controradio Club nel 2025, vai al menu Viaggi su controradio.it. Trovi tutte le date e le destinazioni. E sempre in tema, ti ricordiamo Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi di Controradio ogni domenica mattina alle 10.30 con Jimmy Tranquillo.
Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro. Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. Si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Camminando per sentieri della campagna toscana, abbiamo incontrato questa pianta elegantissima nell'intento di nobilitare le fughe di un muro a secco. È l'ombelico di Venere. Che meraviglia, che bel nome. Buongiorno Stefano Pisti degli Artisti.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti. È vero, è proprio elegante, eh?
È un ombelico di Venere. Umbilicus rupestris è il nome latino. Mi piace più però ombelico di Venere, fantastico nome. Ma certo. Allora, è un po' come il cappero, no? Cresce nelle fughe dei muri a secco, no? Si fa strada nelle fessure.
Sì. Sì, esatto, è proprio una pianta che, diciamo, per riconoscerla, per individuarla, ecco, è bene cercarla in questi luoghi qui. Quindi sono o muretti a secco di origine antropica, come quella che ho messo nella foto, proprio un muretto a secco qui sopra Firenze, in un'oliveta.
Tra l'altro, oppure, Stefano, scusami, se volete goderlo, andate sulla nostra pagina Facebook, nell'ultimo post, fra le foto c'è anche la foto fornitaci dagli Artisti di Firenze sull'ombelico di Venere. Quindi potrete seguire quello che Stefano Pisti dirà su questa pianta. Allora, i fiori però come sono?
Allora, la fioritura è una fioritura che è primaverile estiva, quindi è una pianta rifiorente, quindi da maggio fino a giugno poi si ferma. Ed è sono piccoli fiori, è un'infiorescenza appunto che riunisce questi piccoli fiori a forma di campanulina di colore abbastanza, insomma, non appariscente, quindi un bianco verdastro. E la cosa interessante è che la fioritura, poi lo stelo fiorale che poi fruttifica, rimane a testimonianza della sua fase riproduttiva e anche adesso. Quindi nella foto si vede, se uno la guarda bene, ci sono questi rametti secchi che dal verde nuovo delle foglie ripartono verso l'alto. E sì, è una pianta veramente simpatica e facile da identificare. Non è mangereccia, però è.
Non possiamo fare le ricette del giorno, mannaggia,
no,
Stefano.
No, per fortuna. No,
un
no.
Po' non bene, perché tutte le volte mi viene una fame pazzesca. Però è una pianta considerata medicamentosa, questa.
Sì. Sì, leggendo in bibliografia, documentandosi, perché poi alla fine, diciamolo, insomma, noi queste schede le facciamo non perché siamo esperti su tutte le piante, ma perché è uno stimolo anche per noi
di andare
imparare
a ricercare
cose nuove.
Certo.
E quindi si dice che sia medicamentosa per addirittura il fuoco di Sant'Antonio. Però ecco. Se ci fosse qualche erborista, qualche medico che
possa confermare magari poi il principio attivo, perché poi le nostre medicine, no, nascono poi copiando, distillando, concentrando, anche riproducendo in maniera sintetica quelli che sono i principi attivi delle piante. Nelle piante è molto più blanda, diciamo, la concentrazione.
Certamente.
E quindi leggo qui, è una mano santa per brufoli, escoriazioni e fuoco di Sant'Antonio. Mamma mia.
In tutte le fasi della nostra vita, diciamo, dall'adolescenza fino a fuoco di Sant'Antonio, l'ombelico di Venere ci può aiutare.
È abbastanza diffusa in Toscana, muri a secco in Toscana ne abbiamo tante, quindi è una pianta che dovrebbe esserci.
Sì. Se uno si fa un trekking stando basso, ecco, non salendo troppo di quota, è una pianta che cresce nei climi temperati dal livello del mare fino alla media collina, insomma. Io la ritrovo, ecco, in questi, anche in ambiente urbano, basta fare una camminata anche sopra verso il piazzale, secondo me nei muri a secco,
sulle mura di Firenze anche più o meno,
sì,
assimilabile al cappero. Se fate attenzione, guardate anche sui viali, no? Per esempio sul viale Petrasca, quando si cammina lungo le mura si vedono per esempio i capperi, grandissime piante di capperi. Del cappero non abbiamo parlato,
lo mettiamo ancora no,
prossima settimana.
Però... Con ricetta,
capperi c'è tanto da parlare. Tu lo sai, io sono calabrese, sono stato tante volte alle Isole Eolie, il cappero è Dio alle isole Eolie. Va bene, ma non divaghiamo. Altro da dire su questa simpatica pianta, oltre a questo fantastico nome, perché è ombelico di Venere, secondo te?
Perché di Venere non lo so, perché mi immagino la Venere del Botticelli, il quadro, probabilmente questa divinità che...
La forma delle foglie.
Ombelico mi immagino per la forma della foglia, è proprio... Ecco, non ho trovato alcuna pianta ancora con la foglia rotonda completamente. Ci sono piante con foglie rotondeggianti, ma questa è proprio rotonda tutta. E nel centro dove... Si crea questo ombelico, cioè questa depressione, da lì parte questo picciolo lungo che poi ricollega la pianta al bulbo che l'alimenta, una bulbosa. Ecco. È una crassulacea, è una delle piante della nostra flora classificata crassulacea.
Allora, arriva una foto della nostra ascoltatrice Silvia, che è una foto dell'ombelico di Venere lungo, vedi, le scale del mio giardino, ed è proprio,
che bellezza,
proprio in una fessura di un muro come l'abbiamo descritta. Fantastico, grazie Silvia, grazie anche a Stefano Pissi, artisti di Firenze, questa fantastica rubrica la domenica, ma poi c'è replica anche durante il lunedì, se non sbaglio, con venerdì.
Il venerdì con Barbasso.
A che ora è la rubrica?
Verso dalle 14:30 alle 15:30, in base alle sue rubriche cangianti ci inserisce e noi lo ringraziamo.
Ringrazio anch'io te, anche Barbasso, visto che l'abbiamo nominato, lo ringraziamo. Buona giornata, buona domenica.
Grazie, ciao. A presto, ciao ciao. Fiery rain,
fire, one more time. Allora, arriva il buongiorno e buona domenica a tutti di Alberto, grazie Alberto, e poi alla nostra ascoltatrice Francesca, ringrazia perché non conosceva l'ombelico di Venere, è andata a cercarlo e ci manda una foto. Umbilicus rupestris è il nome latino, a me piace di più ombelico di Venere. Sono 12:31, ancora un brano e poi ci colleghiamo con il professore Stefano Tani, che ci parlerà di libri ma anche di società. L'argomento del giorno sarà i campus americani, quindi rimanete su Controradio carissimi. Oh carissimi, professor Stefano Tani, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
L'argomento è i campus americani. Innanzitutto, come mai? Che cosa ne sa lei, professore, dei campus americani?
Ne so abbastanza perché ho prima studiato e poi insegnato negli Stati Uniti, quindi conosco bene i campus, i loro pregi e i loro difetti, diciamo. Si potrebbe fare tutta una serie di distinzioni, naturalmente. Ci sono i campus urbani delle grandi università, Columbia per esempio, e ci sono i campus
dei college non urbani in piccole cittadine, spesso certe volte anche lontani dalla piccola cittadina, per cui sono veramente dei luoghi isolati e delle, come dire, delle casse di risonanza di, delle nevrosi e delle paranoie sia dei professori che degli studenti. E in questi si fa un po' una vita di guarnigione, perché i professori stessi vivono spesso nelle vicinanze del campus per motivi pratici, e quindi sono sempre lì, ecco, e questo crea un'atmosfera particolare, appunto, un pochino come dire, appunto, di soffocamento quasi.
Ecco, e poi c'è una categoria che forse sembra incredibile, però ci sono anche quelli che chiamano i community college, che in un sistema capitalistico consumistico uno penserebbe non ci sono, invece ci sono. Per esempio, io conosco benissimo, ce ne sono due che conosco benissimo a Los Angeles, il Santa Monica e il City, il Community City, dalle parti di Los Feliz. Professore,
si può fare tutta una serie di distinzioni, in effetti.
Certo.
Cioè, ci sono le università statali che sono sovvenzionate dallo Stato, ci sono almeno due sistemi, quello della California e quello dello Stato di New York, e sono le università con le tuition, cioè con le tasse universitarie più basse, ovviamente più abbordabili. Poi ci sono le università private, Yale, Brown, Columbia, che invece e quelle della Ivy League, che invece sono carissime, e i genitori dei bambocci che fanno il college si devono svenare per mandarceli certe volte, mentre le grandi spese degli americani sono il college dei figli, la casa nuova e la macchina nuova, almeno in ordine decrescente, per così dire, no?
Diciamo che un laureato americano parte con un bilancio negativo di 300-400 mila dollari all'inizio della professione. Allora, sì,
dicevo, poi c'è la distinzione fra college e graduate school. Il college, appunto, è quello dei 4 anni dopo un liceo spesso di bassissimo livello, e anche il college dipende, perché ormai è più la pubblicità sull'istruzione che si dà che la vera sostanza dell'istruzione. E poi c'è la graduate school, dove invece spesso non si paga, perché sono gli studenti che hanno un tipo di insegnamento quale graduate student ai livelli più bassi, e hanno quindi un piccolo stipendio mentre fanno la graduate school con tuition praticamente azzerate. Le graduate school però, appunto, sono il passo ulteriore dopo i 4 anni del college, ed è nel college che l'università, che ormai è una grande azienda sostanzialmente negli Stati Uniti, fa i suoi soldi.
Certo. Allora, nel panorama di Los Angeles, se faccio differenza, beh, ho già parlato dei community college, come per esempio Santa Monica.
Il community college è un'altra,
è un'altra entità.
Un'altra cosa ancora.
Sì.
Sono
prego. Poi abbiamo l'università pubblica, che è UCLA, che è la famosa UCLA, in diretta competizione anche dal punto di vista sportivo con la USC, che è l'Università dello Stato in California, che è privata ed è a sud di downtown Los Angeles. E poi per i super ricchi c'è Pepperdine era Malibu, una collina che guarda l'oceano, cioè la collina praticamente è tutto semplicemente un prato, una distesa erbosa enorme, in cima alla collina c'è Pepperdine, io sono andato a fare qualche corso, e nel parcheggio di Pepperdine ci sono Porsche, Ferrari, non sono dei professori, che sono forse i più poveri di tutti, sono i professori, ma sono degli studenti, naturalmente questi sono diversi. Ho cercato di applicare la descrizione a quello che conosco sulla città di Los Angeles. Se torna questa
è fattuale, sì, assolutamente. Ha messo anche, hai accennato una cosa importante, che ormai negli Stati Uniti il professore è un prestatore d'opera, un impiegato, diciamo, e lo studente è il cliente. Se lo studente paga delle tuition, cioè delle tasse universitarie enormi nei college di prestigio, quale cliente esige anche dei voti quasi sempre buoni, va bene?
Certo.
C'è il famoso curbing the grade, cioè curvare il voto a seconda della situazione. Se c'hai 20 somari che prendono tutti C, va bene, lo devi alzare a B, perché altrimenti il chair o la chair del tuo dipartimento dice: ma questi pagano, non si può fare così. Quindi capisci che l'istruzione, l'insegnamento è fortemente condizionato dalla situazione reale in cui si trovi. E appunto il professore, spesso, come dicevi, è quello con la Toyota.
Esatto. E questo lo posso testimoniare, perché io naturalmente ho fatto dei English Second Language ESL al Beverly Hills High School, che non è un liceo normalissimo, nel territorio di Beverly Hills, ma non è una cosa fuori dal mondo. E questi corsi erano gratuiti, e c'era il mio professore, le serali, naturalmente, che mi insegnava, eravamo una ventina di stranieri, gratuito, completamente gratuito, e lui insegnava naturalmente, non prendeva una lira da questi corsi. Poi però, ed è il motivo per cui sono andato a Pepperdine, insegnava un corso a Pepperdine, e praticamente lui si manteneva, poteva fare questa cosa di fare i corsi gratuiti di inglese perché lavorava a Pepperdine. Questo è un altro tassello dell'educazione americana, professore.
Insomma, ecco, un'altra cosa che mi sembra utile dire è che c'è un libero mercato delle assunzioni e dei salari. Ci sono, come tu saprai, gli assistant professors, che sono quelli che vanno o non vanno verso il tenure, cioè il posto di ruolo. Ci sono gli associate, che hanno il posto di ruolo, e ci sono i full professors, che sono quelli sistemati. Ma anche fra i full professors ci sono le endowed chairs, cioè quelli che hanno un finanziamento dovuto a qualche ricco che ha lasciato soldi all'università e che ha disposto che questo 5 milioni di dollari siano usati appunto per un posto di full professor di prestigio in questa o quella disciplina. Quindi può accadere anche che c'è un full professor che guadagna 10 e un full professor chiamato magari da qualche altra università di prestigio che nella stessa disciplina guadagna 20, proprio perché ha un endowed chair.
Certo.
E c'è una specie di competizione stile squadre di calcio, no? Cioè compro Ronaldo, mi costa tanto, ma è un grande richiamo per gli studenti, va bene, il Ronaldo professore intendo, e c'è quelli che fanno la vita da mediano, per dirla.
La cosa che a noi italiani sembra molto strana, soprattutto guardando, è che nessuno si lamenta di questa situazione, ma è completamente accettata. E ognuno sta nella propria casella cercando però di migliorare, no?
di
salire, perché una cosa che in America c'è è l'ascensore sociale, che noi in Italia non abbiamo. Cioè, torna questo ragionamento?
Sì, dunque il famoso è un lifestyle, per così dire, no? C'è sempre l'idea, secondo me ormai anche l'idea dell'ascensore sociale americano, con questo nuovo presidente, poi secondo me andrà sempre più da ridimensionare. Comunque indubbiamente è un sistema in cui il povero, quello che non ha successo, è colpa sua, insomma. Ecco.
Sì, questo è incredibile, soprattutto come la destra americana sia riuscita a convincere la maggior parte della popolazione che se sei povero è colpa tua. Perché non hai lavorato abbastanza duramente, perché sei stato svogliato, ma è sicuramente così, e questo in qualche modo riesce a giustificare anche le scelte degli americani. Questo andiamo in un discorso molto più vasto, magari lo facciamo un'altra volta, di spiegare come è possibile che gli americani abbiano votato Trump. È interessante questo.
Senti, volevo dirti ancora due cose importanti.
Innanzitutto i libri, professore, perché dobbiamo anche consigliare.
Dobbiamo chiudere, che peccato. Senti, comunque due parole te le dico ancora.
Sì.
C'è una progressiva precarizzazione anche nell'università americana ormai. quelli che da instructor diventano assistant professor, cioè senza tenure, sono una pletora in aumento. Il tenure o la tenure, poi non si sa quale sia il gender della parola, appunto, diventa sempre di più un miraggio anche lì, perché la situazione finanziaria delle università, che non sono amate né in Italia né negli Stati Uniti, fa sì che i soldi diminuiscano. Per quanto riguarda i libri, dunque, io consiglierei solo due libri per iniziare, poi se vuoi ce ne possono essere anche altri. Uno, che è quello in Italia di Dario Ferrari, La ricreazione è finita, Sellerio 2023, è sull'università italiana questa, però, e ci fa capire come le problematiche rimangono diverse. E quell'altro invece, che è conosciuto da tanti e che è stato un grande successo editoriale, è di John Williams, Stoner, un libro del 1965 che è stato riesumato e rilanciato da Fazzi nel 2012, dove questo discorso della paranoia, delle invidie, delle gelosie fra professori, dei rapporti con gli studenti, e si parla di un testo del 1965, già si vede molto bene. In generale, la letteratura, la narrativa accademica ha molto più successo negli Stati Uniti, forse proprio per il discorso di questo luogo cassa di risonanza delle nevrosi, delle paranoie, che è il campus. Va bene, il campus è un luogo stretto, chiuso, va bene, anche se apparentemente arioso, che può ricordare, se vogliamo, anche il cottage dei romanzi polizieschi inglesi. E sono i luoghi chiusi quelli che creano certe situazioni, e quindi lì c'è tutta una letteratura negli Stati Uniti, ti potrei citare molti esempi, anche in Inghilterra, relativa proprio al romanzo accademico. In Italia, dove le università sono quasi sempre urbane, va bene, e dove quindi lo studente esce dall'aula e si ritrova nella vita reale, questo tipo di problemi, di nevrosi, sono meno presenti. Sì.
Grazie professore, cioè velocissimamente un posto brevissimo, ma secondo me molto bello, di Sergio, che dice: etica protestante, spirito capitalista, in qualche modo spiegava quella.
Ha perfettamente ragione.
Ha proprio centrato in due parole proprio. Sì. Ma ritorniamo su questo, domenica prossima, chissà di che cosa parleremo. Buona domenica, professore.
Di che cosa parleremo. Grazie Jimmy e grazie agli ascoltatori.
Sono le 12:50, c'è giusto il tempo per l'opera di arte contemporanea della settimana, a cura di Giulia Spissu. Giulia Spissu, qual è l'opera della settimana?
Ciao Jimmy, allora oggi vi porto un'opera della pop art. Visto che l'altra volta avevamo parlato dell'opera di transizione, oggi arriviamo proprio a questo movimento che è, diciamo, quello più conosciuto tra tutti dell'arte contemporanea.
Oh, che bello, io adoro la pop art. Qual è l'opera?
Allora, quest'opera è dell'artista inglese Richard Hamilton. Il titolo è un po' lungo, infatti titolata Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing, ed è del 1956.
L'ho trovata, ce ne sono diverse con questo,
sì,
titolo,
esatto,
più recenti, però questa credo che sia quella giusta. C'è un sacco di roba, naturalmente. C'è veramente tanta,
esatto,
roba. Spicca un culturista con una racchetta, penso che sia, con scritto. No, è un lecca lecca enorme,
con scritto pop,
bella, mi piace questa.
Sì, questa è molto divertente, è stata realizzata nel 1956, poi ce ne sono varie stampe, anche una per esempio esposta al Met qua di New York, però la cosa particolare è che quest'opera è stata realizzata da un artista inglese e diciamo alla maggioranza delle persone, se chiedo dove è nata la pop art, mi rispondono negli Stati Uniti, come immagino che anche tu pensi.
Anch'io sarei caduto in questo errore, Giulia. In realtà...
Esatto, invece non è così, perché la pop art ufficialmente è nata in Inghilterra nei primi anni 50 da questo gruppo chiamato Independent Group, da cui faceva parte appunto Richard Hamilton, tra cui anche altri artisti, critici e fotografi. E poi diciamo è diventata più famosa come movimento, è diventato più famoso negli Stati Uniti con Andy Warhol.
Da quello che vedo credo che sia un collage questo.
Esatto, quest'opera infatti è un collage. Vediamo, come hai detto te, questo bodybuilder che tiene in mano un lecca lecca enorme con la scritta pop, poi vediamo una pin-up seduta su un divano in questa posa un po' provocatoria, possiamo dire, e sono inseriti all'interno di quello che può sembrare un salotto, però dentro a questo salotto ci sono tantissimi simboli della moderna società consumistica. Infatti vediamo una televisione dove c'è questa donna al telefono, vediamo un aspirapolvere, un giradischi, un registratore di cassette, come quadro alla parete c'è una striscia fumettistica e poi dalla finestra invece sembra che vediamo le luci al neon di un teatro e poi anche addirittura un prosciutto in scatola per aggiungere qualcosa.
Tutto di quei prosciutti americani in scatola di metallo.
Esatto, che immagino che siano buonissimi.
Allora, qual è il messaggio che l'artista ha voluto dare con quest'opera?
Allora, Hamilton ha giocato molto con grande ironia a trasportare in quest'opera tutti i beni di consumo, i simboli proprio della cultura popolare. Infatti pop art è l'abbreviazione di popular art, quindi arte popolare, unendo anche la tecnologia moderna, quasi come se fosse una visione d'insieme confusa ma allo stesso tempo stimolante, e quello che è il vivere, lo specchio del vivere contemporaneo, moderno.
Quindi non è una critica quest'opera, è una rappresentazione o ha un messaggio positivo o negativo sul consumismo?
Diciamo che il suo intento era proprio quello di gettare in questo spazio angusto proprio la rappresentazione di quello che stava circondando la vita di tutti negli anni 50, e ha tentato proprio di riassumere le varie influenze, gli oggetti della Gran Bretagna del dopoguerra, quindi diciamo è proprio uno specchio della società in evoluzione, quasi vista come un'ondata di ottimismo a quei tempi, poi negli anni 60, quindi diciamo è proprio questo specchio, sì, della vita contemporanea.
Quindi penso sia inutile chiedersi perché ha scelto questi oggetti particolari, non c'è un significato nell'andare così a capire perché c'è il prosciutto e perché c'è la pin-up, cioè, è proprio una visione di insieme che lui dà.
Esatto. Quello che una cosa divertente è anche il fatto che lui si mette la scena in un soggiorno, quindi un interno, però il tappeto, quello che può sembrare il tappeto, racconta lui, è una vista proprio in lontananza di persone su una spiaggia. Quindi non è in realtà un tappeto. Oppure sul soffitto vediamo che sembra un pianeta, infatti è la vista della Terra dallo spazio, e quindi è quasi un'allegoria di una stanza, ecco, una stanza interna, però è tanto altro.
Probabilmente è un'allegoria di un'intera epoca,
esatto,
degli anni 50, quindi è
esatto.
Una specie di teca in cui sono racchiusi i simboli in quel periodo. Grazie Giulia Spisso, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata.
Grazie anche a voi.
mi fermo qui, mi fermo qui. Grazie a tutti per aver partecipato, soprattutto quelli che hanno lasciato messaggio al 342 8104 111. Allora, naturalmente per la trasmissione dedicata ai viaggi di Controradio domenica prossima alle 10.30 probabilmente daremo anche un'occhiata al programma del viaggio in Canada che in un paio di giorni sarà disponibile sul nostro sito controradio.it, magari poi lo diamo un'occhiata insieme. Però per quelli che si svegliano presto al mattino vi ricordo la mia conduzione delle 6 del mattino tutti i giorni su Controradio. Una buona domenica e buona fortuna.
Stai ascoltando Controradio.